Stai ascoltando
CRC FM.
Buongiorno, ben ritrovati. Una nuova puntata con Angela, questa volta l'ultima. Andiamo da sviluppare un po' dei concetti. Ciao Angela.
Ciao Maria.
Ben
ciao
ritrovata.
A tutti.
E quindi niente, vogliamo dare numeri di telefono perché credo che la tua testimonianza abbia toccato veramente tanti settori diversi. Ancora uno nuovo lo toccherà questa volta. La prima parte è sembrata quasi la prima puntata abbastanza drammatica della tua vita, poi nella seconda lo sviluppo di te e della tua famiglia, e la terza è il seguito della prima puntata, diciamo. E quindi vediamo un po' come andranno a finire le cose. Diamo i numeri di telefono.
Okay.
Lo 0362 245400 è il numero fisso. Per gli sms 338 5223 006. Per le email info@crc.fm scriveteci a CRC, Spiccioli di Fede, Corso Matteotti 50 20 831 Serenio. Volevo riassumere un po' la tua situazione, se riesco brevemente, perché è molto una situazione molto complessa anche la tua, non è una testimonianza semplice. Comunque Angela è nata in Puglia. Sesta di sei figli, l'ultima,
sì.
Quindi abbiamo parlato di Corrado, che è il penultimo, di cui parleremo poi nella puntata che arriverà, per cui lo menziono anche per questo motivo. Una famiglia molto complicata, perché all'interno c'erano una disgregazione pazzesca. Il papà ha iniziato a bere e quindi ha vissuto con un padre alcolista anche molto violento, per tante motivazioni diverse. C'era una forte aggressività anche contro la mamma,
sì.
E quindi diciamo che motivazione da adulto, in cui non siamo entrati in merito, perché però la ragazza ha subito veramente tantissima violenza nella sua vita, e vedendo il padre picchiare la mamma e non comprendendo neanche fino in fondo le motivazioni. Si sa solamente che beveva. Poi è rimasta anche orfana di questo padre, perché poi a un certo punto è morto.
Sì.
Di questo non abbiamo neanche parlato, però tu eri anche molto legata a lui,
sì.
Nonostante tutto, e anche questo parte l'abbiamo tralasciato, perché veramente la sofferenza è stata enorme. E quindi questo fratello Corrado ha seguito le violenze del padre, diventando un tossicodipendente. All'età di 13 anni ha iniziato a usare droghe, rubare, per cui in casa altra violenza subita dal fratello, che rubava in casa, portava via tutto, quindi anche povertà, e quindi anche una madre che non era capace di gestirsi una situazione così drammatica. Tant'è che era tanta la sofferenza, visto che Corrado voleva soldi e non ce n'erano in casa, che la madre è arrivata al punto di incendiarsi, si è buttata addosso dell'alcol e si è data a fuoco. Dandosi fuoco, Angela aveva una quindicina d'anni circa, si è trovata nel reparto ustionati dell'ospedale, per 3 mesi ricoverata con un ustione di terzo grado, e questa ragazzina adolescente che ha dovuto essere ricoverata con lei per curarla, con una madre tutta bruciata, quindi immaginiamoci anche in retroscena la pena, il dolore dentro. La madre, tutto questo è stato un po' abbandonato, perché il desiderio poi di questa ragazza era avere quello che non aveva avuto in famiglia, quindi crearsi una famiglia indipendente, una famiglia con un uomo che l'amasse, certa e sicura che la sua famiglia l'avrebbe creata in un'altra maniera, perché quell'esperienza non la voleva ripetere. In realtà la cosa che è emersa anche nelle puntate che abbiamo fatto è che se uno non ha niente dentro e viene traumatizzato e ferito, non può dare quello che non ha. Quindi a quel punto sì, è vero che possiamo anche avere delle cose nostre, ma poi le guarigioni e poi Dio come deve subentrare. Tant'è che Angela a una certa età è partita dalla Puglia per venire a Milano, e veramente ha trovato un bravo ragazzo, ma naturalmente ha trovato un ragazzo che aveva quasi le sue stesse esperienze, quindi con un fratello tossicodipendente, tra le altre cose anche morto in questo caso, mentre Corrado, grazie a Dio, è ancora in vita,
sì.
Poi diremo. E la cosa orribile è stato che da lì poi, avendo delle responsabilità per conto suo, avendo una famiglia per conto suo, è rimasta poi incinta di questo bambino Mario, di cui abbiamo ampiamente parlato la scorsa puntata, ma lei non era in grado di farla mamma, perché in effetti non aveva all'interno di sé neanche metabolizzato il ruolo, e neanche capacità e neanche insegnamenti in merito a questo. Ha rifiutato questo bambino, che poi ha avuto tanti problemi a causa di questo rifiuto. È stato curato dalla suocera per almeno i primi 2 anni, ha rifiutato la maternità e la mamma Angela, e quindi questo bambino è cresciuto con tante lacune dentro. E in questo frattempo lei, vedendo tutte queste difficoltà, nonostante volesse una buona famiglia, isolandosi dalla società, ha avuto una grossa depressione, nella quale ha incominciato a vomitare e cadere in anoressia. Questa anoressia l'ha portata ad avere un ruolo assente sia nei confronti della famiglia che del figlio, però la vita continuava e quindi le sue responsabilità c'erano e hanno dovuto incominciare a costruirsi una casa insieme con suo marito che si chiama Cosimo, ma questa casa, giovani come erano, senza buoni consigli, senza nessuno alle spalle, hanno ricevuto una grossa bidonata, una grossa imbroglio, per cui si sono trovati veramente con una casa da rivendere perché non avevano un debito altissimo, imbrogliati dall'agenzia, non stiamo in merito a dire, però poi in quel frattempo ha conosciuto il Signore, anche se in forma marginale. Veramente lei l'aveva conosciuto già in ospedale quando aveva 15 anni, nel senso che si rivolgeva a lui in questa situazione così difficile e capiva che Dio l'aveva veramente chiamata. C'era un futuro per lei, ma non capiva come si sarebbe realizzato questo futuro. Sta di fatto che a un certo punto si è fatto conoscere Dio e lei ha iniziato a frequentare una chiesa attraverso delle conoscenze e da lì è iniziato un percorso decisamente diverso. Questo percorso ha iniziato a conoscere un Dio straordinario che si rivelava a lei, non un Dio che era là e lei qua, ma quando entrò per la prima volta in chiesa, Dio palesò tutti i segreti del suo cuore e lei capì che c'è un Dio vivente che voleva prendersi cura di lei. E da lì inizia un processo di crescita. Questa crescita inizia a costruirsi una nuova casa miracolosamente, incomincia ad assumere il suo ruolo di mamma, aiutata anche da altre persone e anche da me, a dire la verità, per assumere questo ruolo, incomincia a costruire mattone su mattone la sua famiglia. Quella famiglia che tanto bramava e desiderava. Il marito non avevano auto, non avevano più casa, piano piano prende la patente suo marito, sempre miracolosamente riescono ad avere una macchina, riescono ad avere una casa nuova, un lavoro e piano piano la vita si ricostruisce su basi completamente diverse, ma questo è solo l'inizio della loro vita perché poi ha dovuto ricostruire la relazione con suo figlio. Una relazione che mancava totalmente, dove il bambino ha avuto delle vicissitudini gravissime, malattie gravi in questo frangente, che l'hanno poi legato al Signore in realtà, ma in cui lei ha dovuto assumere un ruolo protettivo e creare la relazione con Mario, suo figlio unico, rimasto unico, un bellissimo ragazzo, oggi 21enne, diplomato, lavoratore, quasi responsabile in un'azienda. E quindi la puntata scorsa è stata proprio un incoraggiamento veramente grandissimo. Io ho visto da parte di Dio e consiglio a chi non ha ascoltato di ascoltarla, perché ha avuto delle brutte esperienze, Angela, anche con suo figlio, delusioni ancora di droga e adolescenziali, eccetera, ma con l'aiuto del Signore, con i suggerimenti di Dio, con la preghiera e con l'amore di Dio è riuscita a assumere il suo ruolo di mamma fino al punto tale che oggi ha una relazione bellissima con il figlio. Ha spiegato anche lei con la sua esperienza qual è il ruolo di un uomo e di un papà nella famiglia, ha dato consigli che consiglio agli uomini di ascoltare, che ascoltino la puntata scorsa, e abbiamo terminato infatti la puntata che lei consigliava come rivolgersi a un adolescente, perché è arrivata al punto di andare da uno psicologo cristiano e da questo psicologo ricevere suggerimenti. Oggi Angela è una monitrice, un'insegnante delle scuole domenicali, e talmente ha imparato bene a far la mamma che la cosa che non abbiamo detto è il suo lavoro alla babysitter. Era cresciuto non so quanti bambini, questo sì. Non l'abbiamo detto, forse è bene che non l'abbiate, perché mi commuovo anche, perché non so quanti bambini ha portato, che ancora oggi è la tata di tanti bambini che la amano, la adorano, e addirittura in paese tutti vorrebbero fosse lei la balia o la babysitter, e non può prenderne più di tante. D'altra parte si è trovata con 3-4 bambini, quasi un asilo intero. Questo non l'abbiamo detto, lo dico io perché sì. Conosco Angela, posso aggiungere certo, questo certo. E ancora oggi cura 2-3 bambini ed è proprio il suo lavoro, e questi bambini, le mamme si trovano una tata cristiana, una tata che parecchie famiglie si sono convertite anche per mezzo dei bambini, sì. Sono arrivati al Signore vedendo l'amore, la dedizione, quindi una non mamma che è diventata una mamma di moltitudini, sì. Questo è bellissimo. E ringraziamo Dio di come costruisce la vita. Abbiamo parlato di ferite guarite, abbiamo parlato di cose che emergono anche dal dolore, però come Dio usa tante volte il male per trasformarlo in bene. E credo che una vita più disastrata di quella di Angela non ce ne sia, perché veramente l'ha vissute tutte, però abbiamo visto come è stata riparata e come ancora Dio continua in sì. Questo. Però non è finito qui.
No.
È stato lungo dirlo, perché adesso magari manderemo un brano musicale e poi nella seconda parte racconterà anche il risanamento del resto di Corrado, di quello che è successo, della relazione con la mamma e di tutto un seguito fino ad arrivare alla donna di 40 anni che è oggi. Quindi mandiamo il brano musicale tra poco.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Angelo, ho parlato solo io, però volevo che anche quello che arriva adesso non fosse strano. Tante volte magari non si può ascoltare la puntata precedente, si perde. In questo caso ci siamo. Quello che non abbiamo detto la volta scorsa è che nel frattempo che io e te realizzavamo il Signore, perché ti sei convertita per, tra me e mia sorella,
sì,
hai conosciuto il Signore, e quindi siamo stati un po' i tuoi mentori spirituali. Però in tutta la tua vita c'ero coinvolta io,
sì,
e quindi tu da cristiana hai dovuto anche affrontare certe cose di cui non abbiamo parlato,
no,
tipo la galera anche di Corrado, no? Perché comunque era tossicodipendente, rubava, e quindi tu eri l'unica sorella che poteva essere un punto di riferimento. Però questo vorrei che lo raccontassi
io,
tu.
Io maggiormente voglio portare... cioè voglio arrivare ai cuori anche di gente che è stata rifiutata. Rifiutata perché l'ho vissuto, ho vissuto anche questo, perché diciamo che ci dobbiamo un po' riportare a tutto ciò che ho detto prima, no? Quello che tu hai
riassunto. Sì.
Mia mamma, sono stata molto legata a mia mamma io, perché sin da piccola non l'ho mai abbandonata. Vediamo questi 3 mesi che ho vissuto con lei, quando c'è in ospedale per accudirla, quando siamo venuti qua a Milano c'è stato un altro travaglio. Il travaglio è stato che lei ha dovuto subire degli altri interventi, delle altre difficoltà, e io non l'ho mai abbandonata. Io andavo col motorino, ci diciamo, da Colonia a Monza, nel freddo, insomma, non l'ho mai abbandonata perché avevo un legame fortissimo, forse malato, diciamo, in un certo senso, perché non potevo vivere senza di lei. E questo cordone ombelicale che era ancora legato a lei, e il Signore ha dovuto sciogliere anche quel cordone, perché io è vero che mi aveva fatto da mamma, cioè era la mia mamma, però io non avevo basi da lei. Io ero solo un amore morboso che avevo nei suoi confronti, questo amore, un affetto straordinario che volevo io. Volevo avere, ma non lo avevo, per cui io mi
Prodigavi per poterlo avere.
sì, per cui arriviamo a Milano, mio papà lavora, insomma, a Milano diciamo che mio papà si calma, non ha più problemi di sì di alcolismo, però non di aggressività. Però ci sono stati altri problemi. Quando veniamo a Milano, mia mamma incontra una famiglia delle compagnie sbagliate, per cui inizia una difficoltà. Mia mamma si fa trascinare a fare delle cose che non per la legge non andavano bene, e si è trovata ad avere difficoltà con la legge. Per me è stato difficile, perché io che desideravo una famiglia modello, diciamo, perché molte persone che hanno vissuto esperienze brutte nella vita, vogliono stare bene, per cui io ciò che sognavo era una famiglia modello, e lì a quel punto ero già sposata, avevo conosciuto il Signore, perché solo Lui mi poteva dare questa forza, io non potevo averla da me. E mia mamma, in seguito a queste cose, è diventata egoista, si è fatta trascinare, ci sono state delle cose un po', diciamo, bizzarre, nel senso che alcune persone non legavano con me, perché io non condividevo quel modo di vivere, per cui mettevano mia mamma contro, e mia mamma ha cominciato a rifiutarmi. Io non potevo più andare da lei. Dopo questo legame così forte che avevamo, io ero stata vicino, avevamo vissuto la povertà giù, perché dopo un certo punto che lei si è incendiata, non c'erano più soldi, non c'era più niente, per cui ho provato a vivere senza luce, senza cibo, dove tutti gli altri fratelli si erano allontanati cercando di farsi una vita, e andavano dalla nonna piuttosto che dalla zia cercando aiuto, e così si stabilivano là. Io invece no, ho scelto la strada di stare con mia mamma e di non abbandonarla, ma purtroppo quella strada è stata veramente dura, per cui senza luce, senza niente, finché ci siamo trovati qui a Milano, e dove mia mamma appunto ha trovato delle compagnie sbagliate, ho dovuto in qualche modo allontanarmi. No, lei non mi voleva più, non mi voleva più vedere, perché sennò litigava con quelle persone che in qualche modo sapevano che io non condividevo certe cose. e mi sono dovuta allontanare per anni. Ci sono stati giorni che andavo al supermercato, vedevo le mamme insieme con le figlie e piangevo, perché dicevo, perché io non posso avere una famiglia così? Perché sempre di più mi legavo al Signore, sempre di più dicevo, la mia famiglia è Dio. E in più c'è stato questo ruolo importante di Maria nella mia vita, che mi ha fatto da mamma, mi ha insegnato tante cose, questo l'abbiamo già detto anche prima, questo è stato molto importante. È anche difficile per me fidarmi delle persone, perché dopo aver subito il rifiuto, il distacco da mia mamma, dopo aver fatto tutto quello che avevo fatto, ricevendo poi, diciamo, il rifiuto, insomma, dici, uno dove devi arrivare di più per ricevere l'amore? Ma l'amore purtroppo o lo sai dare, o te lo insegna Dio, o non... cioè è impossibile tirarlo, cioè nel senso volerlo ricevere a tutti i costi. E per cui per me è stato veramente difficile vivere questo rifiuto. E per anni sono andata avanti così, finché la mia famiglia è diventata Dio. Cioè non avevo più mio papà perché era morto di tumore, mia mamma allontanata, cioè difficoltà di questo genere, finché io ho imparato attraverso il Signore a non piangere più quando io vedevo le altre mamme con le sorelle, piuttosto che dicevo, perché io non posso avere una famiglia? Il Signore mi insegnava, io sono la tua famiglia, sono io quello che ti ho formato, che ti sto dando, non ti preoccupare. Io al momento non lo capivo, io solo mi sono fidata di Dio, ho cercato solo di fidarmi e di continuare questo percorso col Signore, perché non c'era via d'uscita. Comunque mia mamma non mi voleva, comunque c'era questa situazione. Nel frattempo mio fratello Corrado era in carcere, rifiutato anche da mia mamma. È stato un bene, perché lui ha cercato me e sono andata al carcere. C'è stato delle preghiere straordinarie affinché lui si convertisse, affinché il Signore lo cambiasse
Era a Monza, vero?
Sì.
E andavamo insieme a trovare.
Sì. E Corrado va in comunità, fa un percorso e non si droga più, per cui...
Le preghiere sono state efficaci anche a distanza,
sì,
di tempo.
A distanza di tempo. E per cui il Signore è veramente, con Corrado è stato straordinario il percorso che ha fatto, perché niente, lui è andato in comunità, ha trovato un lavoro, sempre l'hanno aiutato tantissimo, ha trovato un lavoro in ospedale dove trasporta i medicinali, si è creato una casa. Non si è sposato ancora, ha 45 anni, io ne ho 42, di questo ne sono veramente felice, perché se anche il Signore l'ha guarito, diciamo, in un certo senso, con le nostre preghiere, ci sono quei 10 lebbrosi, no, dove il Signore li ha guariti, uno è tornato indietro a ringraziarlo e camminare con lui, però io proprio di questa cosa che abbiamo parlato e la fiducia nel Signore, io non so cosa vorrà fare ancora, so soltanto che qualcosa ha fatto con Corrado. E voglio tornare a mia mamma mi ha rifiutato, e nel tempo ho imparato a fidarmi di Dio, a confidarmi solo con Lui, cioè che Dio mi dasse la forza della mamma, del papà, di quello che la famiglia in un certo senso ti deve dare, perché forse è l'unico che tante volte, sempre non tradisce. Dio è un Dio, sa il bene che ci vuole per noi, per cui siamo sicuri che se siamo nelle mani sue sempre qualcosa di buono. Io, mia mamma, dopo tempo che, dopo cos'è stato, 9 anni? 9 anni dove ho vissuto senza di lei completamente, il Signore mi ha forgiato, ha tagliato il cordone ombelicale, sono diventata forte. Quando guardo un film adesso, quando c'è la mamma, cioè non mi interessa, io vedo mio papà, che Dio che mi fa da famiglia, per dire. Però il Signore mi ha voluto fare un regalo ancora più grande, perché dove io pensavo che fosse tutto finito, dove comunque rifiuto, tanto ormai sono forte, ritrovo l'amicizia con mia mamma.
Mandiamo un brano musicale, ne parliamo dopo anche di questo recupero, perché qui adesso da questo momento in poi tutto un recupero, la tua vita, eh? A tra poco.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Eccoci insieme, volevo dare i numeri telefonici, quindi lo 0362 24 5400 numero fisso, per gli sms 338 52 23 006, per un'email info@crc.fm scriveteci a CRC, spiccioli di fede, corso Matteotti 50 20831 Seregno. Abbiamo parlato di relazioni prima anche malate, di cordoni ombelicali non tagliati. Abbiamo anche detto che lo scopo del Signore è renderci autonomi, indipendenti. Ci sono motivazioni per cui vuole renderci autonomi e indipendenti, perché l'amore deve essere sano, sì, e non malato. Hai anche detto che spesso crea il bene Dio, e certe situazioni le viviamo perché hanno uno scopo. Mentre le viviamo non lo capiamo,
no,
chiaramente.
Ci disperiamo,
ci tagliamo le vene, nel senso metaforico, però tante volte anche dal vero, voglio,
sì,
dire, ci struggiamo come hai fatto tu, perché tu l'hai fatto cadendo nell'anoressia, avendo delle tristezze, depressioni che sono state veramente, perché poi dirlo in due o tre puntate è niente, ma viverlo, io che l'ho vissuto insieme a te, qui si,
sì,
tratta di tribolazione di anni in cui poi, secondo i caratteri, tu non sei mai stata aggressiva, però sei una che si ritirava subito, che si chiudeva subito, che aveva crisi tremende subito, ti demotivavi subito. E quindi è stato un processo che raccontato adesso è brevissimo, però è stato un processo di guarigione molto, molto,
sì,
lungo.
Molto lungo.
Quindi non si pensi che poi Dio arriva, fa un battito di ciglia e siamo guariti, perché le cose avvengono con la nostra partecipazione.
Sì.
Però nei rapporti malati le cose non vanno bene, anche certi tipi di amore, come potevi averli tu con tua mamma, non era un amore sano.
No.
Hai detto una cosa che mi ha interessato molto, perché in fondo hai risposto anche a qualcosa che mi riguarda da vicino, che io ho rivisto in altre cose. Tante volte ci sono figli maltrattati, abusati e non amati, che addirittura amano in una maniera tale che diventano quasi accudenti, cioè è la figlia che diventa,
sì,
mamma del genitore. E mi ha sempre meravigliato questo, perché ho visto genitori che non valevano niente, tra virgolette, perché poi un genitore vale sempre, che non ha avuto un ruolo preciso nella famiglia, che allo stesso tempo ha avuto figli che hanno avuto dedizioni straordinarie per questi genitori. E tu hai dato una risposta che è bellissima, secondo me. Hai detto, siccome io cercavo amore da lei, non potevo averlo, e questo amore fuggiva, lo rincorrevo fino a diventare morbosa.
Sì.
Ma questo non è amore.
No. Certo che
questo, io volevo chiarire anche questo con te, perché tu hai detto il rifiuto, si parlava di rifiuto, e quindi il rifiuto ti porta a dire, non so, rincorro qualche cosa, lo voglio, e tante volte quando vediamo certi amori morbosi pensiamo, mamma mia quanto amore c'è,
sì,
e viene confuso un po' la carenza interiore, il discorso di una non completezza con amore. In realtà non è così, l'amore è qualcosa di sano.
Sì.
L'amore è una libertà, l'amore non è dipendenza. In realtà poi tu, andando a scandagliare bene, eri dipendente, rincorrevi in qualcosa che non ti arrivava. Hai detto anche una frase molto bella poco fa, dicendo l'amavo morbosamente, la rincorrevo, questa non arrivava mai,
no,
a completezza, perché l'amore non si può strappare. L'amore non si può inserire dentro. Se uno non impara ad amare attraverso Dio, è molto difficile che si possa trarre, è come si dice, non puoi cavare sangue da una rapa.
Sì, sì.
Qualcosa o c'è o non c'è. E spesso invece quello che ci va a sfuggire, noi rincorriamo in continuazione, e questa morbosità non risana dentro. Quindi non sempre, quando si vedono delle famiglie molto legate insieme, una madre sconsiderata, un padre sconsiderato, che in realtà ha l'attenzione così forte dei figli, non è un amore sano. Mi ricordo di una frase bellissima, ma è un concetto anche bello, che un genitore vede quanto ha fatto bene il genitore quando vede un figlio autonomo.
Sì.
E questo tante volte anche le chiocce italiane, le mamme chiocce italiane tra virgolette, pensano che il figlio sia un buon figlio quando rimane attaccato alle gonnelle della madre. In realtà, se hai fatto un buon lavoro, si vede da quanto tuo figlio riesca a vivere la sua vita in maniera indipendente. Parlando di amore e rincorrere un amore così, il risanamento è molto difficile perché anche tu stessa hai visto che hai dovuto tagliare dei cordoni e questo secondo me l'ha voluto anche il Signore.
Sì, certo che l'ha voluto Dio, perché non potevo raggiungere altri scopi, altre cose se non ricevevo quella indipendenza, cioè essere indipendente, non dipendere dagli altri. Ho dovuto in qualche modo, perché Dio, come abbiamo detto prima, e sa quello che è buono per noi e quello che non è buono. Se quella cosa non era buona per me, non avrebbe potuto raggiungere altre, mettere altri puzzle, altre cose dentro, perché comunque ero diciamo emotivamente fragile. Io cioè emotivamente dovevo diventare forte, perché più stavo attaccato a questo amore che comunque non ricevevo, non potevo conoscere l'amore vero. Io conoscevo solo quel tipo di amore. Mentre essendomi staccata da quell'amore che solitamente conoscevo, ho potuto conoscere il vero amore.
Mi viene in mente un versetto biblico che dice: ogni cosa mi è utile, ma non mi lascerò dominare da alcuna.
Sì.
Perché la schiavitù in un sentimento, qualche cosa, è certamente limitante, non è quello. Dio vuole uomini e donne complete. Tante volte bisogna passare attraverso il fuoco. Bisogna attraverso le prove. Spesso le prove non si capiscono, perché guardando la tua vita è davvero una vita pesante, cioè anche per un penso che ci volevano 10 persone per poterle vivere la tua, però io dico sei riuscita a trarre bene anche da tutto questo disastro completo, perché secondo me se si va in una direzione giusta si può trarre un beneficio giusto. Quando mi capitava di rimproverarti perché ti giustificavi, no?
Sì.
In qualche misura il discorso è anche questo, che noi non vogliamo accettare la realtà per quella che è, ma ci giustifichiamo e troviamo delle scusanti per non uscire dalla situazione in cui ci troviamo. Invece la luce, dice, toglie le tenebre. La verità crea libertà.
Ho dovuto accettare determinate cose, perché magari alcune volte mi giustificavo, alcune altre volte dovevo affrontare determinate cose, no? Perché se no non potevo andare avanti, cioè come siete un blocco.
Hai notato tu come Dio, quando non vogliamo superare una difficoltà, ce la ripresenta 100 milioni di volte?
Certo,
volte vediamo le persone che dicono: mamma mia, ma questa qui non esce mai da quella situazione, ma come mai? Spesso non si comprende che ti dà requie per un certo tempo, per poter respirare, certamente non buttarti a terra in maniera definitiva, però poi si ripresenterà ancora quella questione, quella situazione in forma diversa, perché dobbiamo affrontarle le cose.
Ci conviene comunque
affrontarla
prima,
subito, per non perdere tempo.
Ti si ripresenta ancora in un'altra circostanza, diciamo, con un altro
aspetto, magari sotto un'altra forma.
Sotto un'altra forma, ma comunque è sempre quello. E se tu non superi quel difficoltà,
quel blocco anche che
quella cosa che il Signore ti porta alla luce, come può essere la rabbia, abbiamo detto, come può essere il rifiuto, come può essere qualunque cosa, e molte volte non lo vuoi affrontare perché hai paura, però il Signore non può andare avanti nella tua vita se tu non tiri via pian piano delle cose che
però
per lui sono tirarle un ostacolo.
Via, tirarle via vuol dire affrontarle, quindi non conviene mai fuggire davanti al nostro gigante, il gigante va affrontato, che poi ci accorgiamo che, come Davide, 5 pietre sono state sufficienti per la fede in Dio. Però l'insegnamento che ci vuol dare il Signore è che questa luce dobbiamo farla penetrare nelle tenebre, e tutto quello che è tenebre non porta alla verità. Questa è una realtà. E allora se anche una vita come la tua, che ha avuto tanta sofferenza dentro, ha potuto risorgere alla luce, voglio dire, c'è speranza veramente per tutti.
Certo.
Mandiamo un brano musicale, poi riaffrontiamo ancora questo del rifiuto, che secondo me è proprio la parte predominante della vita di moltissime persone, perché spesso rincorriamo amori sbagliati o amiamo in maniera sbagliata.
Ma anche attraverso anche solo il fidanzato piuttosto che il marito.
Ne parliamo dopo il brano musicale. A tra poco.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Eccoci insieme, Angela, dicevamo proprio, stiamo affrontando il discorso anche della tua guarigione, perché poi si dice Dio mi ha guarita, abbiamo parlato di miracoli, che indubbiamente sono avvenuti, Perché è innegabile la presenza di Dio nella tua vita, in tutto quello sfacelo della tua vita, però la tua parte c'è stata.
Certo.
Ecco, in questa puntata stiamo un po' enfatizzando quella che è la parte che tu hai dovuto mettere in questo, la consapevolezza che hai dovuto avere. Tu non hai potuto scappare, ti ha costretto Dio ad avere davanti il tuo gigante, dicevamo prima, e doverlo affrontare. Non è semplice. Non è semplice.
No, certo che non è semplice, specialmente se devi affrontarlo, perché è semplice se tu lo nascondi e fai finta che non c'è e vai avanti, perché...
Perché secondo te allora tanti resistono? Tu ce l'hai fatta a vederne fuori, piano piano ancora stai lottando e secondo me la tua costruzione durerà una vita, però fin qui sei arrivata. Oggi è la famiglia che desideravi, un figlio come desideravi, e non hai potuto scappare davanti a niente. Però perché certuni invece rimangono imperterriti in quello? Che cosa manca? Che consiglio daresti? Che cosa hai dovuto fare tu?
E il coraggio, ci vuole il coraggio a sopportare il dolore, perché determinate cose portano dolore. Perché se devi rinunciare a tua mamma, devi rinunciare a determinate cose, porta dolore, mentre è più facile non rinunciare e tenersi, diciamo, in qualche modo la stabilità, stabilità che può essere una stabilità di rovina, diciamo, come può essere...
Precaria, come quella casa fondata sulla sabbia del mare, al prima tempesta ancora si disfa, però c'è.
Capito, per cui il dolore, devi affrontare il dolore, che il dolore comunque passa, nel senso che tu l'affronti, vivi un percorso, che col Signore il dolore è sempre più, come se l'anestesia, diciamo, il Signore fa, però devi affrontarla quella cosa. Se tu non l'affronti è perché comunque non vuoi soffrire, tra virgolette, perché poi dopo c'è la vittoria. Il Signore ci ha fatto delle persone vittoriose, cioè vuole vittoriosi, non ci vuole, come si può dire, con dei fallimenti, perché il fallimento, diciamo, non giova a nessuno. Che può giovare un fallimento? Giova di più una vittoria che un fallimento, diciamo. E per cui dopo, diciamo, il dolore, che potrebbe essere il fallimento, che tu dici vabbè, io devo affrontarlo per forza,
è come un parto, no?
Ecco.
Quando poi dai alla luce il bambino è
basta,
finito,
sei contento,
però se tu non vuoi partorirlo, quel
libero,
bambino
sei libero, perché è questa libertà che ti porta. Se tu sei schiavo del dolore, sei schiavo del fidanzato, come può essere del marito, del papà, perché certe volte anche vediamo i nostri papà, le nostre mamme come degli idoli, cioè che solo loro sono dei percorsi che uno fa.
Non dice la parola
vita.
Chi ama padre, madre, fratello, sorella più di me non è degno di me. Questo non vuol dire che non dobbiamo amarli. Questo secondo me è proprio, stiamo affrontando il discorso adesso, il fatto che un sentimento anche malato possa, per incapacità di rinuncia o per incapacità di assumersi una responsabilità o una posizione o venire alla luce, noi ci teniamo un qualcosa che non ci aiuta a crescere.
Cioè, proprio per entrare in merito a questo, io ho vissuto un periodo dove non volevo affrontare il dolore, però questo mi teneva schiava, perché tutto ciò che io vedevo intorno a me mi creava dolore. La mamma con il figlio, un consiglio non potuto avere dalla mamma, qualunque cosa, mi creava dolore, mi creava tristezza, mi creava schiavitù. Schiavitù con la tristezza, giustamente, però... questo affrontare il dolore mi ha reso libero, perché io pian piano l'ho affrontato, e io ogni volta che vedevo la mamma, piuttosto che il Signore, mi aveva liberato completamente, cioè io non avevo nessun problema a livello di rifiuto, perché ormai il Signore mi aveva preso tra le sue braccia, cioè io questo rifiuto,
però
il Signore
questo
aveva...
Non ha dovuto crescere anche la tua autostima, la stima di te,
sì,
perché
sì,
tante
sì.
Volte il rifiuto produce un'insicurezza, perché uno si domanda perché non vengo amato.
Sì.
Questa domanda è assillante dentro una testa.
È vero,
quando un
vero,
figlio non viene accettato è veramente assillante. Tu vuoi cercare una ragione, quasi quasi nascono anche i sensi di colpa, e vuoi trovarti delle colpe, perché sarebbe anche più logico non essere accettato per delle colpe. Però quando poi tu fai tutto il possibile per essere amata, e neanche davanti a tutti i tuoi sforzi di essere amata riesci a esserlo, lì veramente sei senza armi completamente.
Certo,
in mano.
Certo.
Per imparare ad amare bisogna amarsi. Mi ricordo che una psicoterapeuta un giorno mi ha detto una cosa bellissima. Dice: le forbici per tagliare un elastico che non ti permette di camminare ce l'hai tu in mano? Girati e taglia quell'elastico. Nel senso che quando noi, la nostra vita passata diventa quell'elastico tirato al massimo, attraverso il quale noi non possiamo più proseguire, la forbice in mano l'abbiamo noi, siamo noi, sì, che dobbiamo dire basta.
Certo. E così anche il Signore non può proseguire finché tu
non dici basta.
Non dice il Signore fai, perché cioè, le nostre capacità sono quelle, oltre a quello che noi facciamo, non possiamo fare, cioè è solo Dio quello che continua a fare nella nostra vita.
Io credo che Dio dice che per fede noi possiamo andare avanti.
Sì.
Bisogna poi riporre l'attenzione che avevamo sulle persone fisiche che sono state incapaci di darci quello che era necessario, perché una mamma dovrebbe amare il suo bambino. Però c'è un versetto bellissimo che dice: quando anche tua madre non si prendesse cura,
sì,
di te e ti abbandonasse, non lo farò io. Quindi questa sostituzione di una figura che comunque è emblematica, che dovrebbe essere una figura di riferimento, viene a mancare, vediamo come Dio ha pensato anche a questo, cioè ci sono io. A questo punto è una figura che tu devi accettare, e per fede tu la puoi accettare, perché dice il Signore: senza fede è impossibile piacere a Dio, perché tu devi sostituire quell'immagine fisica con qualcosa che magari non vedi e lanciarti tra quelle braccia e dire basta, io non posso inseguire questo, pretenderlo, volerlo, diventare quasi malata per questo, perché c'è Dio che si sostituirà. Quando fai quel passo veramente si sostituisce,
è vero,
Dio.
È vero, sì, sì.
Ed è meraviglioso.
Sì, sì.
Ora noi parliamo sicuramente, tanta gente, ti ho detto all'inizio della puntata con te, proprio la primissima, ho detto che mi ero meravigliata di quegli amici che addirittura hanno detto che non avevano ricevuto ferite nella loro famiglia e che dicevano: no, io mi sono sentita amata, accudita, eccetera. Ed è una cosa bellissima. E ho anche detto che la maggioranza delle persone hanno una vita come la tua, ora magari anche meno grave, però anche solo la differenza in una famiglia di 3 figli, dove uno è preferito rispetto agli altri, c'è sempre una carenza, sempre un dramma all'interno. E abbiamo visto come la guarigione dipenda da noi, quindi dipende anche da te che stai ascoltando, però dipende anche dal fatto che facciamo penetrare proprio nella nostra vita Dio, che cambiamo quasi il DNA.
Sì, sì.
Perché noi non possiamo fare una coazione a ripetere. Coazione a ripetere vuol dire che quello che abbiamo visto, tu l'hai detto, Angela, nelle scorse puntate, quello che abbiamo ricevuto noi come bagaglio lo diamo agli altri, quindi da un incapace ad amare diventiamo incapace ad amare. C'è a un certo punto qualcosa che deve essere tagliato, rotto.
Sì,
e questo possiamo farlo noi?
Certo, con l'aiuto di Dio sicuramente, perché poi vedi proprio delle famiglie che senza l'aiuto di Dio continuano ad essere quello che sono fino a che non... E così sì, vanno avanti, tra madre e figli, vanno sempre...
Non si spezza mai questa catena?
Cose. Sempre le stesse cose avvengono, cioè sembra nelle famiglie che i figli fanno le stesse cose che hanno fatto i padri, piuttosto che magari il papà...
C'è un modo per uscirne, tu se ne sei uscita, no?
Io sì, sicuramente, grazie a Dio.
Dobbiamo dire con sofferenza, però quello che ne hai tratto oggi che cos'è?
È una cosa straordinaria, la libertà è una stabilità, un'angela diversa. Prima ero insicura, adesso sono sicura di me, riesco a dare ad altri. E questo solo il Signore poteva farlo, perché chi è? Il Signore dice: chiedi che io ti darò, no? E noi dobbiamo chiedere, perché è Lui quello che ci dà. Bussate e vi sarà dato, chiedete e vi sarà aperto. Cioè, ho forse detto il contrario, vabbè, si è capito. E niente, è straordinario quello che fa il Signore.
Tu pensi sia finita la tua vita ad oggi? Cioè, che tu sia arrivata alla completezza assoluta?
No, ce n'è.
Lo senti
ancora
dentro, che ancora siamo come delle bambine,
sì,
in fase,
sì,
di costruzione?
Ce n'è ancora, anche
però ti dico una cosa, lo so se sei d'accordo tu. Io credo che sia la cosa più giusta, che quando inizi un processo, e questo processo inizia a prendere la piega giusta, è una strada straordinaria, dove non avrà mai fine quello che avverrà. Perché è come costruire un edificio, piantando delle buone basi, mettendo questi mattoni, viene fuori un edificio bellissimo.
Sì, sì.
E quindi non c'è un altro modo per costruire.
No.
Se vogliamo costruire, l'unico modo è rinnegare noi stessi, dice il Signore, prendere la nostra croce e camminare, che non è altro che quello di cui abbiamo parlato. Non è che sia chissà quale croce.
Il Signore inizia dalle cose piccole e comincia a fare sempre più grandi, perché è sempre così che inizia il Signore. Non può iniziare dalla grande quando tu non puoi neanche sopportare quella grande, per cui ti forma pian piano, da un qualcosa di piccolo comincia a darti il più grande, il più grande, il più grande, fino a che la statura che tu puoi portare è quella.
Però io finirei con questo, che è proprio la cosa più bella, che una vita così è piena di rancore, di rabbia, bisogna perdonare e perdonarsi.
Sì.
Senza questo atteggiamento di perdono per se stessi e per gli altri non inizia niente di buono, per cui il consiglio è: fidati di Dio, perdona tutto il male ricevuto.
Amen.
Perdona i tuoi errori, te stesso e le tue incapacità, e incomincia questo percorso che Angela ci ha insegnato anche oggi, no? Grazie a te, Angela, per averci aperto. Non è stato facile, hai detto sei entrata in intimità, in cose intime, ma io ti ringrazio tanto perché l'hai fatto sicuramente con lo scopo di aiutare qualcuno che ha vissuto.
Certo.
Quindi ti ringrazio per primo, che Dio ti possa benedire.
Grazie.
E fateci un messaggio anche per incoraggiare Angela, perché timida, ha aperto il cuore, non è semplice, l'ha fatto per offrire al Signore ancora una volta la sua vita.
Amen.
Quindi un abbraccio a tutti, ci sentiamo settimana prossima. Ciao Angela.
Ciao Maria, ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.